Eccoci qua in studio Marco Piccheri e Cristiano Cesarini, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà e lo facciamo con la presenza del, io mi piace definirlo, del nostro fantasista, il direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario!
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ben trovato Mario. Allora, c'è un messaggio che io voglio condividere con voi perché mi piace questa cosa. Bella trasmissione, grazie, mi state facendo passare una bella notte qui al lavoro nella fredda e buia Alaska. Gianni.
Addirittura.
Hai capito Mario?
Mi piacerebbe anche a me stare qualche notte in Alaska.
Sì, ti piacerebbe Mario?
Beh sì, è un posto, sono quei posti estremi che per qualche giorno mi piacerebbe sentirmi un eroe. Comunque l'Alaska è sempre stato uno dei miei sogni, sì.
Ah vedi, scopriamo una cosa di Mario che non conoscevo. Ma ti piacerebbe fare tipo un'escursione con i cani da slitta, ad esempio, ti piacerebbe?
No, a me sì. No, io ormai ho un'età in cui sui cani da slitta
mi
piacerebbe, pieno di fratture.
No, però ti siedi, no Mario, ci sono quelle comode, ti puoi mettere seduto e vai, no? Ti fai guidare da
qualcuno. A me piacerebbe vivere una settimana lì per capire come sia un mondo estremo. Un mondo estremo dall'altra parte di dove viviamo noi e con condizioni... che condizioni molto più dure di quelle con cui vivo qui.
Vedere come uno si adatta, no? Insomma, anche
dopo il sesto giorno, dopo il settimo giorno, torno volentieri a casa.
Certo.
Faccio una settimana già tanto. Ma Mario, scusami, stiamo uscendo una. Hai mai fatto qualcosa di estremo da questo punto di vista? Ti è mai capitato un'esperienza estrema? Oppure.
Ma onestamente non mi ricordo, no? Non mi sembra di aver fatto cose estreme. No, non ho mai avuto questo, anche perché ho lavorato tutta la vita, per cui in vacanza si comincia ad avere figli, per cui quando ho cominciato ad avere figli la vacanza la facevi normalmente al mare sotto l'ombrellone, quindi il piacere di fare cose diverse l'ho dovuto lentamente abbandonare.
Bene, bene, insomma abbiamo scoperto questo desiderio, questo diciamo così...
Ero un campeggiatore, questo sì, andavo, avevo una piccola tenda finlandese di questi che vengono fuori degli iglu, che le piante, sì. Le piantavi...
La finlandese c'era però, giusto Mario, c'era la tenda finlandese.
C'era la tenda, sì, la finlandese. A volte c'è stata anche la finlandese.
Oh, vedi, vedi. No, e quindi hai fatto questa esperienza in tenda, insomma, vedi?
Sì, ho fatto tanti anni in tenda, dai 16 ai 30 anni ho sempre viaggiato, viaggiavo in tenda, questo sì. Poi ho capito che si poteva andare... anche in albergo, ho cominciato ad andare in albergo.
Poi insomma, beh, le comodità, uno
le comodità a una certa età dopo si va per la comodità, insomma questo è va bene, vedi che mi piace scoprire ogni tanto. Allora dice direttore, Gianni ci scrive, giusto qualche giorno direttore, una settimana, ma di estate però, d'inverno ve lo sconsiglio, ci scrive Gianni in questo momento sempre dall'Alaska.
Infatti, dice, insomma, d'inverno diventa d'inverno troppo estremo.
Però guardate che i paesi molto freddi, cioè per avere molto freddo non importa mica andare lontano, Se tu vai per dirti in una città fantastica come Praga, è freddissima, o senza bisogno di andare a Stoccolma, o tu vai a Berlino, un'altra città molto fredda, però i paesi freddi sono i meglio riscaldati, per cui se tu fai la tua giratina fuori con il cane, tipo come faccio spesso io tutti i giorni io, resisti, senti il freddo, ma dopo mezz'ora torni a casa. E a casa fa caldo. Io mi è capitato tante volte di stare nei paesi del nord Europa e stanno tutti in camicia perché dentro, cioè, hanno il culto del caldo naturalmente. Perché insomma non fa freddo, devi uscire, questo sì, per cui la vita si svolge quasi tutta al coperto.
Allora, no, però Mario, senti, ti voglio chiedere un paio di cose, visto che ti voglio far commentare anche questa cosa, perché ci scrive anche un ascoltatore al 331-8200-93, ti riporto subito il messaggio, dice Chiffi, il caso, non designato per la 21esima giornata dopo Milan-Roma. Il fischietto di San Siro non arbitrerà nella seconda giornata di ritorno, Aureliano invece confermato al VAR, sarà sempre al Meazza per Inter-Lazio. Allora un ascoltatore ci scrive: scusate, ma allora fa bene Mourinho a lamentarsi ogni domenica se questi sono i risultati, ma così, ma cosa ha fatto di così di sbagliato l'arbitro ieri sera per essere fermato? Cosa doveva fare dopo essere chiamato dalla VAR e non rischiare un rigore che era legittimo? Io non penso che sia stato perfetto, ma credo che non doveva essere fermato. A mio avviso, così rischiamo di condizionare l'operato degli arbitri.
Questa è una bella domanda.
Arian da Milano. Mario.
Sì, ma bisogna vedere, cioè, se l'hanno fermato, perché non è scritto da nessuna parte che un arbitro arbitri due volte consecutivamente.
Infatti è quello che stavo cercando, Mario, perché non c'è proprio una dice in mattinata
no, non c'è assolutamente, esatto. Altrimenti vorrebbe dire che gli arbitri, che tutti gli arbitri fanno 38 partite, non è vero, ne fanno più o meno la metà.
Infatti guarda Mario, ti leggo proprio preciso, perché l'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la prossima giornata di campionato, la 21esima. Tra i direttori di gara scelti per le 10 partite in programma spicca l'assenza di Chiffi, che ieri ha arbitrato Milan-Roma. Il fischietto di Padova infatti non risulta nell'elenco dei direttori di gara per la seconda giornata di ritorno, che si giocherà interamente domenica 9 gennaio, mentre Aureliano è stato appunto designato al VAR in Interlazio.
Ci saranno anche altri arbitri assenti, giustamente, non solo
infatti non c'è un nesso
quello che
praticamente
dice il direttore,
Mario.
Insomma, è una deduzione,
è
ma
una
non
deduzione,
è una cosa
esatto,
ufficiale.
Esatto, esatto. Quindi non credo che sia.
Anche perché bisognerebbe vedere che quanti dei 5 che hanno arbitrato ieri, 5-6 che hanno arbitrato ieri, arbitrano anche domenica, perché ci sono solo 3 giorni di probabilmente c'è un ricambio molto più generale di arbitri, non ho l'elenco, non so
certo.
Non so quali siano, non so fare confronti, ma onestamente poi peraltro l'arbitro di ieri ha deciso il rigore alla fine, ma che non l'avesse visto è stato chiaro dalla partita, perché è stata fermata la partita dal VAR.
Esatto.
Quindi e sinceramente io non ho visto la deviazione nemmeno dopo la moviola, perché a me non è sembrato che la palla cambiasse direzione, e se non c'è cambiamento di direzione non c'è deviazione. Comunque questa è stata la prima ragione, ma il secondo gol subito dalla Roma se l'è fatto da sola, e anche quello ha inciso moltissimo sulla partita. Ma la Roma, Mourinho, tra le cose che ha detto anche che la differenza tecnica fra le due squadre è stata netta a vantaggio del Milan.
Direttore, sì,
prego.
No, le volevo chiedere su due giocatori che sono stati protagonisti sicuramente nella giornata di campionato, e che possono essere protagonisti magari anche a marzo in chiave nazionale. Uno è Chiesa, che è rientrato e che sembra un po' l'unico forse trascinatore della Juventus, e l'altro è Tonali, che era un giovane che diciamo ci si attendeva un po' l'esplosione, giovanissimo. Ieri è stato decisivo nella partita col Milan e sta sicuramente
da un periodo che dove si segnala, no, per le prestazioni.
Esatto, sta trovando continuità con Pioli, insomma due risorse importantissime anche per Mancini, direttore.
Sì, sono d'accordo, sono due giocatori, comunque bisognerà essere in forma
a marzo,
conteranno
certo.
I giocatori che saranno in forma fra 2 mesi,
esatto.
2 mesi e mezzo, perché lì bisognerà scegliere solo i migliori, quindi non ci saranno vecchie tutte le gerarchie, perché giocherai 2 partite in 4 giorni, tra l'altro una nel sud Italia, l'altra in Portogallo, quindi la distanza massima in Europa da fare in aereo è una trasferta difficilissima, quindi non si potrà regalare niente al passato, ci vorranno solo i giocatori più in forma in quel momento.
E quella sarà forse una cosa estrema, forse Mancini preferirebbe andare in Alaska pure lui piuttosto che, che fare direttore.
No, perché per carità, io non credo mai a, però io non credo a tante cose che poi esistono, non credo mai alle soggezioni arbitrali. Però loro hanno il più grande giocatore del mondo e credo che, per esempio, questo sarà un mondiale molto particolare perché si gioca in Qatar e credo che in Qatar avrebbero piacere di avere il miglior giocatore del mondo. Quindi dobbiamo pensare anche a questo. Dobbiamo avere più... Dobbiamo essere veramente più forti del Portogallo, altrimenti senza contare la Macedonia, dandola per già battuta, e non è già battuta, perché la realtà è che noi abbiamo giocato male queste qualificazioni, questa parte finale di qualificazione.
Mario, voglio tornare un attimo su quello che abbiamo visto ieri, ti parlo di campo, quindi nelle partite. E facevo questa considerazione, volevo sentire un po' il tuo pensiero. Verona, Milan e Napoli, tre squadre che sono state colpite comunque da assenze causa appunto Covid, alcune anche per partenze in Coppa d'Africa, quindi avevano numerose assenze hanno portato via 7 punti in 3 e soprattutto hanno dato vita a delle buone prestazioni anche di campo. Ecco, questo va un po', diciamo così, a far venire meno quel discorso che servono sempre tutti i giocatori, perché se non c'è la rosa al completo non si può giocare, non si può esprimere calcio. Fa un po', potrebbe uscire questo dalla giornata di ieri?
Ma non ne farei una legge. Non è una legge che ci vogliano 25 giocatori a disposizione per giocare bene, e non è una legge nemmeno il contrario, perché onestamente ieri mancavano giocatori a chiunque. Semmai il problema è un altro, bisogna capire chi decide tra il calcio e le ASL. Questo è un vecchio problema. Io mi ricordo che feci una lunga battaglia 2 anni fa.
Vero.
All'epoca di Juventus Napoli ero dalla parte della Juventus. In quel caso mi sembrò che il Napoli forzasse molto la situazione e dissi anche che se si lascia decidere alle ASL si smette il campionato, perché dopo si è detto che bastavano 13 giocatori, allora con il Napoli ne basta, che era il primo caso, erano 2 i giocatori. Adesso 2 giocatori, cioè una squadra, una rosa che sta bene, 2 ce li ha sicuri, tutti li hanno. Quindi siamo tornati al punto di partenza, però io non mi meraviglio nemmeno troppo di questo, perché noi pretendiamo sempre di avere delle soluzioni scodellate e le chiediamo alle autorità. Le autorità poi alla fine, davanti a una cosa che accade per la prima volta, sono nelle nostre stesse difficoltà. Certo. Io non riesco onestamente a capire perché si pretenda tutto dallo Stato. Cioè, davanti a un virus che non era conosciuto, che va più veloce di noi, nettamente più veloce di noi. I tuoi rischi li devi correre, non c'è niente da fare, poi li devi ridurre al massimo, ma nessuno ha una soluzione già fatta. Questo non è un problema della solita piccola Italia, che ha i politici corrotti, che ha cattivi insegnanti per cui non ha tecnologia, che ha cattivi studenti che prendono tutti 10 e non sanno mai l'alfabeto greco. Questo è un problema del mondo, ed è un problema assolutamente nuovo. Nessuna epidemia ha mai dato questo tipo di numeri, quindi siamo tutti col sederino scoperto. Dobbiamo anche finire per avere pazienza. Se si fosse, faccio un esempio, se avessimo chiuso, com'era da chiudere? I primi di dicembre, la fine di novembre, e si fossero evitate le spese natalizie, ci sarebbe stata la rivoluzione giusta, legittima dei negozi. Abbiamo fatto le spese natalizie, abbiamo tenuto aperto, siamo andati alle cene di Natale, alle cene dell'ultimo dell'anno, vero. E adesso siamo di nuovo pieni come mai, ma lo sapevamo, è stato un prezzo, ma ora non ce lo ricordiamo più che abbiamo voluto, abbiamo scelto di pagare un prezzo. Se la gente dice è un casino, sì, è vero, ha ragione, è un casino, ma è un casino contro
è oggettivo,
cioè. È un casino oggettivo.
No, è vero. E invece sul discorso però dell'organizzazione calcistica, perché poi è vero che c'è questa situazione di grande emergenza oggettiva, però se si vuole, diciamo, mandare avanti il campionato, forse si poteva ragionare in termini un po' diversi, magari accelerare la terza dose, per esempio, perché sembrerebbe che, insomma, sono parecchio indietro da questo punto di vista.
Ma mi sembra che per fare la terza dose i calciatori non abbiano grandi problemi. Se non l'hanno fatta, si vede che c'è chi non se l'è voluta fare, perché i calciatori, senti, io quando mi è capitato sotto Covid di entrare in 3-4 società,
sì,
3-4 società, ma società, non di andare negli spogliatoi, andare a parlare con dirigenti,
sì.
Prima di entrare mi hanno fatto il tampone loro. Tu in società non entri se non ti fai prima il tampone. Ai visitatori, figurati a quelli della, a quelli, non scordiamoci mai che c'ho l'Inter a 300 dipendenti, l'Udinese ce n'ha un centinaio, cioè una società meno di un centinaio di dipendenti non ha,
certo.
È un grande mondo, quindi se non si difendono da sé, da loro, che devono, aspettano lo Stato, le squadre di calcio, per farsi la terza dose?
Bisognerebbe capire a che punto sono con la terza dose, perché cioè, non c'è grande chiarezza su questo, direttore, per capire anche come poter applicare il protocollo, insomma.
Ma il protocollo bisogna soltanto decidere, cioè vedete, noi c'è un protocollo, è finito il problema, no?
Ci sono
ancora 5 milioni di Novax in Italia, senza contare i bambini da 12 anni in giù.
Certo.
Non basta un protocollo, non solo, ma nel calcio, se un ASL che rappresenta lo Stato, se un ASL dice che non puoi partire,
non puoi partire.
Non c'è protocollo di un'azienda privata.
Bravissimo.
Che supera questo. Allora tu devi fare una legge che impoverisca il potere decisionale delle ASL.
Ci devono essere tutte le componenti.
Che impoverisce se stesso.
È chiaro.
Si prende la responsabilità di dire si può ammalarci in 10 o si può ammalarci in 8, andate pure.
Certificato però dalle autorità anche politiche e quindi ovviamente.
Ma che c'entrano però le autorità politiche?
No, dico certificato
una
nel senso.
Malattia. Se... Tu che chiami un onorevole a farti.
No, sanitarie e politiche, nel senso i vari ministeri coinvolti insieme con le autorità sportive devono fare una cosa comune.
Sì, ma alla fine c'è uno che deve mettere una firma sul fatto che sono tutti sani o ci sono tot malati. Per questo è molto delicato e si risultò, cioè noi pensiamo sempre che il mondo sia o bianco e nero o nero. Non è così, il mondo è fatto di sfumature.
Però per
ma
esempio,
aspetta, ci sono, scusami, sì, volevo pure far rispondere a delle domande degli ascoltatori, perché c'è questa che te la giro, Mario, perché si è collegata al discorso che stiamo facendo. Dice: perché tutta questa insistenza nel vaccinare? È giusto fermare ancora la vita? Fa due domande, Mario.
Che vuol dire?
Che vuol dire fermare,
dice,
la
allora
vita?
Perché tutta questa insistenza nel vaccinare? Forse si ricollegava al fatto che sarebbe stato meglio fermare a dicembre, che stavamo prima dicendo, ci siamo presi il rischio. Quindi lui dice: allora perché tutta questa insistenza nel vaccinare? Prima domanda. Poi è giusto fermare ancora la vita? Cioè, quindi penso il lockdown, credo, non so.
No, ma il lockdown, ragazzi, il lockdown è stato chiaro, non si fa il lockdown. Non c'è più il lockdown, almeno che non succedano delle catastrofi. Non sta succedendo adesso, che abbiamo 230.000 contagiati. Quindi no, e poi comunque sia, se per difendere la vita bisogna fermarsi, sì, si ferma la vita per fermarsi. Succede sempre, quando si va a letto fermi la vita, ma se non c'hai fiato per camminare è bene che tu stia a letto. Sono frasi fatte queste. E contagiare il vaccino si fa perché uno non contagi tutti gli altri. Non si fa per salvare uno, si fa per salvare tutti gli altri. Non puoi stare, se non sei contagiato, no. Sei un pericolo pubblico in un momento di questo genere.
C'è un altro audio, te lo faccio sentire, Mario. 331 8200 213.
Grandissimo Mario, concordo con te, analisi lucida come sempre. No, la colpa però è sempre del mercato maledetto che impone questi vincoli di mettere tutto nel calderone, e quindi anche il famoso rischio vaccino da calcolare nel calcio. Ciao e complimenti.
Sì, no, io sono contento dei complimenti, ma preferirei tu me li facessi non essendo d'accordo con me. se me li fai perché sei d'accordo con me, li fai a te stesso. Ma comunque, al di là di questo, che ho un sorriso dentro un argomento pesante, è chiaro che qui bisogna decidere. Questa è burocrazia. La burocrazia, vi siete mai chiesti che cosa, perché c'è? Perché nessuno si prende la responsabilità di mettere una firma che poi gli può valere un processo penale. Per cui ogni ufficio rimanda un altro ufficio. Quando ci sono delle responsabilità finali. E così l'ASL fa il suo lavoro. E non sono cose dove è facile capire quale sia il giusto lavoro. Secondo me, personalmente, io metterei un numero. Cioè, voglio dire, se proprio non vogliamo chiudere il calcio, e io sono per lasciarlo aperto, perché è una compagnia in un momento, una grossa compagnia in un momento triste come questo, ma perché altrimenti andrebbe chiuso. Ma andrebbero chiuse tante cose nel calcio. Il calcio è una nuvola infinitamente più malata del paese. Ci sono più di 100 su 500 giocatori, ce ne sono più di 100 contagiati. Sarebbe come se
in proporzione, sì, insomma, è più.
In proporzione sarebbero come 10 milioni nel paese.
Certo.
Quindi è chiaro che andrebbe chiuso, ma è chiaro anche che andrebbero chiusi tanti posti di lavoro che sono fondamentali anche per portarci il cibo tutti i giorni sulle tavole. Quindi ci sono delle cose che non puoi chiudere. Che non puoi chiudere, c'è tanta gente che si assume da due anni questo rischio. Cioè, non mettiamo tutto e comunque sempre addosso, ognuno ha la propria eccezione. Ognuno ha la propria eccezione e ogni eccezione ha una sua parte giusta. Ma quando devi decidere per 60 milioni di persone, devi uccidere milioni di eccezioni. Quindi fai fare degli scontenti e devi andare però a diritto su una... Io non credo che nessuno giochi contro se stesso o che tutti per forza rubino in questo momento sulle mascherine o su quant'altro. Io credo che se uno tiene a se stesso, se un politico tiene a se stesso, in questo momento debba fare le cose per bene, perché se no smette di fare il politico. Allora bisogna anche, abbiamo visto che abbiamo fatto delle cose buone, però ripeto, se chiudevamo a dicembre, la gente che avrebbe detto se chiudevamo gli sci, se chiudevamo, ma che cosa avrebbe detto? No, non ci fate lavorare, non c'è, sarebbe stato vero. Però noi abbiamo fatto finta che non c'era niente. Abbiamo fatto finta che non c'era niente. Io ho fatto Natale con 13 persone, ho tutta la famiglia. Ho fatto Capodanno con 6 amici. Sperando di, vedendo se. Poi scoppia il casino di una... Arriva una variante che è leggerissima nel prenderti.
Sì, leggerissima.
Nel prenderti, ti prende guardandoti, ti prende con gli occhi, non c'è bisogno nemmeno delle goccioline.
Ci sono dei compromessi, insomma, no? Da dover evidentemente.
Basta, siamo diventati veramente dei dipendenti dello Stato. Tutti vogliono che lo Stato debba fare qualcosa.
È vero,
è uno stato sovietico questo è diventato.
Mario, come sempre, intanto caro direttore, ci scrivono: capita di non condividere il tuo parere, ma la stima per lei è illimitata sempre, ipnotizzatore. Bene Mario, siamo arrivati al termine anche oggi, ci risentiamo domenica, ci siamo alle 23, ti sentiamo per un punto campionato?
23.5 meglio.
Bene, 23.5, perfetto.
Ma sono a pressing, però...
Ti rubiamo dopo. Pochi minuti, dai, ti rubiamo pochi minuti, okay. Subito sul post partita di Inter-Lazio, 23.5 allora. Grazie, okay. Mario, a presto allora.
Ciao. Grazie, buon
fine settimana. Pomeriggio. Allora, break per noi, torniamo con un po' di calciomercato e l'angolo Sisal, tra pochissimo.